Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Alberto Gentile. Apriamo con le notizie dall'estero. Due esplosioni hanno svegliato questa notte Baghdad, causando 10 morti e 30 feriti. E questo è il bilancio dell'ennesima strage che ha sconvolto la capitale irachena. Le deflagrazioni sono avvenute nei parcheggi di due hotel lussuosi, lo Sheraton e il Babil. L'attentato è avvenuto poco prima della mezzanotte e ha colpito un'area che ospita gli uffici di molti media stranieri e numerosi locali molto frequentati. La responsabilità dell'avvenuto non è stata ancora rivendicata e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Da settimane, infatti, su Baghdad grava la minaccia degli jihadisti dell'ISIS, che dopo aver occupato larghe regioni del paese, hanno giurato di marciare sulla capitale irachena e conquistarla. A tutto ciò, però, si aggiungono gli scontri interconfessionali tra sunniti e sciiti, che si protraggono da mesi. Si allarga lo scontro a margine dell'elezione del nuovo presidente FIFA dopo gli arresti in federazione per presunte tangenti legate all'assegnazione dei mondiali di calcio. Le novità nel servizio di Emanuele Bianchi.
L'inchiesta FBI sulle tangenti ai vertici della Federazione Calcistica Internazionale sta mandando nel pallone l'intero mondo del calcio e non solo. Michel Platini contro Joseph Blatter, la Russia e i colossi asiatici contro UEFA e americani, gli sponsor dei prossimi mondiali contro la FIFA. Uno scontro fra titani che si consuma a poche ore dalle elezioni per rinnovare la presidenza della FIFA e a quanto pare la miccia, accesa 17 anni fa dopo l'elezione del dirigente sportivo svizzero, sta per far detonare le divergenze su come si vorrebbe gestire l'intero mondo del calcio. Ed ecco che se Platini, presidente dell'UEFA, insieme alla federazione inglese chiede le dimissioni del numero uno della FIFA, Vladimir Putin, riconoscente per l'assegnazione alla Russia dei mondiali 2018, risponde ai detrattori di SEP con toni da guerra fredda. Secondo il presidente russo, l'indagine americana sui dirigenti FIFA è solo l'ultimo manifesto tentativo dell'America di ingerire sugli equilibri mondiali anche dello sport, agendo fuori dalla propria giurisdizione. Un tackle a stelle e strisce che Putin sente di subire da una squadra che gioca fuori casa. La Confederazione Europea promuove il principe Albin Al Hussein, fratello del re di Giordania. I mondiali del 2022, che l'America voleva per sé, sono stati assegnati con l'appoggio di Blatter al Qatar. E per la manifestazione calcistica mondiale del 2026 si preannuncia uno scontro fra superpotenze. India e Cina, con le loro leghe emergenti e in costante crescita, punteranno su quello che è l'obiettivo americano dichiarato da tempo. Già nel 2011 la Confederazione Asiatica del Calcio sospese per 3 anni l'unico avversario di Blatter che si opponeva alla sua quarta rielezione. Un intrigo degno di una pellicola in bianco e nero sullo spionaggio in tempi di guerra. Questa volta in bilico non c'è il destino del mondo, ma un giro di affari che si aggira fra i 5 e i 7 miliardi di euro. Tanto viene stimato l'introito per una nazione che ospita i mondiali di calcio.
Dopo l'incidente avvenuto a Roma, nel quale ha perso la vita una donna di 44 anni investita da una macchina guidata da 3 Rom, si aprono le polemiche sulla presenza delle comunità nomadi. I dati nel servizio di Silvia Renda.
Sono circa 10.000 i nomadi presenti sul territorio romano. Di questi, il 40% ancora minorenni. La distribuzione è principalmente incentrata nei 7 campi autorizzati, per il quale il Campidoglio paga ogni anno 23 milioni di euro, e dove vivono 7.000 Rom. Altri 3.000 si trovano invece in vari piccoli insediamenti abusivi, che sorgono per lo più nella zona est della città e a ridosso del grande raccordo anulare. I numeri nella capitale si sommano ai dati generali raccolti in Italia, secondo i quali i Rom, sinti e camminanti, costituirebbero lo 0,25% della popolazione, una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella di altri paesi europei, come Spagna, Francia e Grecia, nella quale si raggiunge il 2%. Un calcolo reale è tuttavia molto difficile, in quanto i censimenti in Italia non rilevano dati sulle minoranze. Per questo motivo non esistono dati statistici ufficiali.
Non vogliamo interventi dell'Europa in acque libiche, è quanto ha dichiarato il premier Al-Ghuail, che guida il governo islamico, non riconosciuto dalla comunità internazionale, che controlla Tripoli e la Tripolitania occidentale, l'area dalla quale provengono i barconi di migranti. Al-Ghuail ha inoltre accusato l'Unione Europea di utilizzare un approccio simile alla mentalità colonialista dell'Italia. Bisogna aiutare questi profughi nei loro stessi paesi d'origine, ha aggiunto il premier di Tripoli, spiegando che se tutto ciò non dovesse avvenire, la situazione potrebbe solo peggiorare per l'Europa. Cresce l'attesa per la divulgazione della lista stilata dalla Commissione parlamentare antimafia sui cosiddetti impresentabili. Ce ne parla Mario Di Ciommo.
Verrà resa nota oggi alle 13 la cosiddetta lista degli impresentabili per le elezioni regionali di domenica 31 maggio. A presentarla sarà la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, che comunicherà i nomi dei candidati che l'antimafia suggerisce di non votare in una conferenza stampa ad hoc. Nonostante sui nomi ci sia il massimo riserbo, la lista nera dovrebbe essere composta da almeno 25 candidati. Di questi, 15 dovrebbero arrivare dalla sola Campania e 4 dalla Puglia. Intanto sono numerosi i giudizi negativi sulla decisione della Commissione di divulgare questi nomi. Si va da Peppe Di Cristofaro di SEL, che parla di lista fuori tempo massimo, a Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle, che invece definisce la scelta una boffonata, fino a chi, nel trambusto che ha accompagnato i lavori della Commissione, è addirittura arrivato a chiedere le dimissioni di Rosy Bindi. Di atto di verità e trasparenza parla invece Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Antimafia, che sottolinea come il lavoro di verifica sia stato condiviso dai partiti e che la lista non sia la colonna infame.
Sono trascorsi 30 anni da una delle tragedie più grandi nella storia del calcio. Il 29 maggio 1985 morivano 29 persone negli scontri dello stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. Il ricordo nelle parole di Domenico Cappelleri.
Mani tese in cerca di aiuto e il terrore nei volti dei tifosi che tentano di scappare via dall'inferno. 30 anni dopo della tragedia dell'Heysel rimangono le foto sbiadite e il ricordo di 39 persone morte per una partita di calcio. Il 29 maggio del 1985 doveva essere una giornata di sport. La Juventus di Platini sfidava il Liverpool a Bruxelles per la finale della Coppa dei Campioni. Qualcosa però andò storto. Un'ora prima del match, la tifoseria inglese sfondò le reti che separavano il settore del Liverpool da quello misto, occupato in larga parte da tifosi della Juventus. Molte persone impaurite dall'aggressione degli hooligans indietreggiarono, ammassandosi contro il muro opposto alla zona della curva occupata dai sostenitori della squadra inglese. Nella ressa che si venne a creare, alcuni si lasciarono cadere nel vuoto per evitare di essere schiacciati, altri cercarono di scavalcare gli ostacoli ed entrare nel settore vicino. Altri si ferirono contro le recinzioni. Il muro ad un certo punto crollò per il troppo peso e diverse persone rimasero schiacciate, calpestate dalla folla, uccise nella corsa verso la salvezza. Dopo l'accaduto, su ordine della polizia, la partita si giocò. Vinse la Juventus per 1-0, ma non fu sport. Delle 39 vittime, 32 erano italiani, tra questi un bambino di 11 anni morto insieme al padre e una ragazzina di 17. A 30 anni di distanza la ferita è ancora aperta. Sabato la curva della Juve ha ricordato i 29 angeli volati in cielo dopo una tragedia che ancora oggi non può trovare una spiegazione logica.
Non solo fotocamere digitali e lettori MP3, adesso Amazon vuole portare a casa anche il cibo. E questa è la nuova sfida che il colosso di Jeff Bezos ha deciso di lanciare nel nostro paese. L'azienda statunitense dovrà fare i conti però con la concorrenza di Esselunga. La società italiana infatti spadroneggia con i suoi 10.000 prodotti, sia freschi sia confezionati, disponibili sulla vetrina digitale. A lavorare sui tempi, con il supporto della startup italiana Risparmio Super, invece Carrefour. I francesi hanno attivato in 120 punti vendita italiani le consegne che si attivano e terminano nel giro di 3 ore. Per Amazon non sarà un'impresa facile. Vedremo se il ritiro in loco continuerà a vincere sulla consegna a domicilio. Vado a formarmi all'estero, ma torno subito. La Regione Lazio, attraverso fondi europei, permetterà a 1.000 giovani di studiare e lavorare in altri paesi, per poi rientrare entro i confini regionali per terminare il periodo formativo. Ce ne parla Emanuele Bianchi.
Non è la solita fuga di cervelli. È possibile anche formare i giovani laureati all'estero con fondi europei, a patto che tornino nel Lazio per concludere il periodo formativo e, se possibile, avviarli al lavoro. Queste le linee guida del progetto Torno Subito, ideato e promosso dalla Regione Lazio, che è stato presentato al Macro e rivolto a circa 1.000 ragazzi tra i 18 e i 35 anni, domiciliati o residenti nel Lazio, che potranno effettuare un master o un'esperienza di lavoro in Italia e all'estero con costi totalmente a carico della Regione. Un'iniziativa che, se da un lato permette ai giovani un periodo di rifinitura della formazione post laurea all'estero, dall'altro li spinge a tornare in Italia garantendo loro un'esperienza lavorativa in una delle aziende convenzionate.
La fuga dei cervelli è una resa, una sconfitta di coloro che non trovano una possibilità qui. Torno Subito invece promuove l'andata all'estero per un'esperienza lavorativa, per andare là a studiare o lavorare e poi tornare con un partner imprenditoriale che per 6 mesi mette alla prova le competenze acquisite. Sono fondi europei che, se usati bene, cambiano la vita delle persone.
Queste le parole di Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio. Il progetto Torno Subito, sperimentato per la prima volta lo scorso anno, aveva interessato quasi 500 ragazzi che avevano avviato 447 progetti. Quest'anno raddoppiano i fondi stanziati, 12 milioni di euro, e i partecipanti saranno 1.000 giovani under 35. In questa edizione sarà presente anche un progetto dedicato al cinema che darà l'opportunità agli studenti laziali di approfondire le tecniche di ripresa attraverso collaborazioni formative nei dei paesi in questo momento più importanti per il settore cinematografico, come il Marocco. Luciano Sovena, presidente Roma-Lazio Film Commission, ha così spiegato l'obiettivo dell'iniziativa.
Noi crediamo che in un momento in cui poi c'è una rinascita del cinema in generale, non necessariamente del cinema italiano che comunque ormai si è internazionalizzato, come abbiamo visto a Cannes adesso, c'è la possibilità reale che si possa lavorare in questo campo.
Per chi volesse partecipare, il bando è online sul sito www.tornosubito.laziodisu.it. C'è tempo fino al 7 luglio 2015.
Il Tribunale di Bergamo ha imposto a una coppia divorziata del regime alimentare da somministrare al figlio. Ce lo racconta Flavia Testorio.
Difficile mettere d'accordo una mamma vegetariana e un padre carnivoro, specialmente se entrambi vogliono imporre la propria dieta al figlio dodicenne. È quanto successo a una coppia divorziata di Bergamo che, è il caso di dirlo, è arrivata ai ferri corti in tribunale per una cotoletta. La madre ha adottato una dieta vegetariana e macrobiotica dal 2006, imponendo lo stesso stile di vita anche al figlio a suo carico. Il padre aveva ritenuto la decisione dell'ex moglie dannosa per la salute del ragazzo e inizialmente aveva cercato di compensare la dieta priva di carne del figlio con ricche abbuffate nel weekend. Alla fine si è rivolto al tribunale di Bergamo. Il giudice ha dunque stabilito che la madre debba cucinare carne almeno una volta a settimana, mentre il padre non deve abusare e proporla al figlio per non più di 2 giorni nel weekend. Così la situazione è stata legalmente risolta, anche se sarà difficile entrare in casa del dodicenne per controllare che davvero la bistecca finisca nel piatto.
Finisce qui il GR di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione da Alberto Gentile. A risentirci la prossima settimana.